Oggi con noi è un'amica che conosciamo ormai, insomma, perché è venuta qui a trovarci già diverse volte, Yolanda De Respinis, counselor. Ciao Yolanda e grazie comunque per essere di nuovo nostra ospite.
Grazie a te Marina e grazie a Radio Città Bollate.
Ecco, ormai appunto, dicevo prima, gli ascoltatori ti conoscono. Ricordiamo soltanto che il counseling è una relazione d'aiuto che viene proposta a coloro che si trovano in certi periodi della vita in difficoltà e vogliono fare chiarezza a livello personale, familiare o di coppia, e tutti insomma passiamo questi periodi che insomma sono un po' ciclici, ecco, perché il tempo passa e noi dobbiamo sempre adattarci ai cambiamenti. Ecco, in questi casi, nel caso delle difficoltà, ci si può rivolgere a vari tipi di esperti, ma anche a un counselor, che è un professionista che fa dei colloqui, può anche fare dei lavori di gruppo, perché qualcuno appunto può ritrovarsi meglio nel gruppo piuttosto che da solo. E ci sono varie tecniche che aiutano il cliente ad aiutarsi. L'argomento di oggi è un argomento, insomma, che ha una sua portata, ecco, e è il tradimento e le sue ferite.
Sì, è vero, la volta scorsa abbiamo parlato relativamente a quanto sia difficile a volte per una coppia continuare a stare insieme e quanto sia più facile invece arrendersi e giungere a una separazione senza neanche aver tentato di recuperare il rapporto.
Eh sì, con le conseguenze poi che insomma non sempre sono conseguenze utili, ecco. Poi avevamo visto anche l'altra volta che ci sono tante differenze tra uomo e donna che non facilitano la vita di coppia. Pensiamo in modo diverso, abbiamo progetti che sono diversi e agiamo anche in modo diverso. Quindi molto spesso c'è questa frase che viene detta: ma noi siamo diversi, non riusciamo ad andare d'accordo. All'inizio non era così. E questo è il ritornello di molte coppie che, senza provare, come dicevi, a recuperare il rapporto, si separano. Ma non è solo questo, vero Yolanda, un possibile motivo di separazione?
No, infatti i motivi possono essere diversi e oggi abbiamo deciso insieme di parlare di una delle cause maggiori della rottura di un rapporto, che è proprio il tradimento nella coppia. So che è un argomento difficile da affrontare per molti di noi che sono stati traditi o hanno a loro volta tradito. Nei tempi moderni il tradimento non è una novità. Diciamo che può essere sintetizzato con ricerca del nuovo, dell'emozione, dell'amore vero, anche se si possiede già un amore.
Sì, Laura, una mia amica, ecco, ha poeticamente scritto a questo proposito, perché lei ha avuto questa esperienza e ha scritto delle poesie. Io ne ho letta una e gliel'ho chiesta in prestito, insomma, per leggere proprio oggi che c'era l'argomento giusto. Eravamo insieme sulla stessa isola, verdeggiante, e il nostro respiro all'unisono mi confortava quando era notte. Una mattina ti ho visto andare alla barca e salpare. Come sempre, aspettavo il tuo ritorno. In breve tempo sei diventato invisibile, non c'eri più. L'oceano, troppo grande ormai per me sola, mi ha confidato che cercavi altro, cercavi ciò che nella nostra isola non trovavi più. Ecco, l'uomo parte quindi, se ne va e si allontana in cerca di altro, è un po' genetica la cosa, a cercare quello che sull'isola non trova più.
Innanzitutto complimenti a Laura perché la poesia è bellissima. Io volevo soffermarmi proprio sulla necessità di sperimentare. Sappiamo infatti che l'essere umano per sua natura è curioso e curiosità è sinonimo di intelligenza. Se ci pensiamo, è la curiosità che ci spinge a viaggiare per il mondo anche in maniera metaforica, in cerca di esperienze nuove, nuovi lavori, nuovi hobby, nuove amicizie ma anche nuovi amori.
Sì, per cui la curiosità è lecita, insomma, la curiosità è una cosa importante, è anche auspicata che ci sia negli adulti che nei bambini, perché senza curiosità non c'è interesse per il mondo, non ci sono desideri, non ci sono sogni, non ci sono possibilità di scoprire qualche cosa di altro e di diverso da noi. Per esempio nei bambini è una qualità fondamentale perché li porta a crescere, a evolvere, li porta proprio ad apprendere qualcosa di nuovo.
Sì, la curiosità è lecita, è tutto, diciamo, lecito e anche etico, però tranne quando si parla di amore e di tradimenti in amore.
Sì, perché magari in amore è diverso, perché insomma siamo di fronte ad una promessa che era stata diciamo sottoscritta, no? Quel patto importante reciproco che ciascuno dei due amanti, dei due sposi ha sottoscritto. E infatti poi la frase non è giusto, insomma, frase pronunciata da molti che hanno subito un tradimento.
Ma infatti di fronte al tradimento si pone proprio un problema etico. Qual è la linea di confine tra il giusto e l'ingiusto, tra l'avere un comportamento morale o amorale, e soprattutto qual è la linea di confine tra il ferire e l'essere feriti? Perché il problema è che proprio si parla di ferite, ferite profonde che difficilmente sono sanabili e che ci portano poi a diffidare di potenziali compagni che ci troviamo di fronte, a diffidare del sentimento d'amore, perché non si vorrebbe più nel nostro immaginario soffrire e fare soffrire.
Ecco, Yolanda, riprendo le ultime cose che hai detto, perché soffrire ancora e fare soffrire nel momento in cui appunto si supera quella linea di confine che non dovrebbe essere superata, cioè qui cominciamo a dire che la cosa non è più etica, non si deve fare, non si dovrebbe fare, perché appunto si originano delle ferite poi nell'anima dell'altra persona che viene tradita. E le ferite, soffermiamoci un pochino appunto su questo argomento, le ferite non sono facili da curare. Certe ferite non riescono a rimarginarsi e basta poco, una frase, un'immagine, un pensiero perché si aprono di nuovo. E qui c'è una riflessione della giornalista Oriana Fallaci, una inviata di guerra, una giornalista famosa, che dice che le ferite dell'anima sono più profonde e pericolose di quelle procurate da una pallottola o da una scheggia e soprattutto non si vedono. Lei appunto poi era inviata di guerra, quindi ne sa qualcosa. E dice: incredibile come il dolore dell'anima non venga capito. Se ti becchi una pallottola o una scheggia, si mettono subito a strillare: presto, barellieri, il plasma. Se ti rompi una gamba, te la ingessano. Se hai la gola infiammata, ti danno le medicine. Se hai il cuore a pezzi e sei così disperato che non ti riesci a aprir bocca, invece, non se ne accorgono neanche. Eppure il dolore dell'anima è una malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata. Le sue ferite sono assai più profonde e pericolose di quelle procurate da una pallottola o da una scheggia. Sono ferite che non guariscono quelle, ferite che ad ogni pretesto ricominciano a sanguinare. Ma è proprio sempre così, Yolanda?
Anch'io credo che certe ferite non guariscano mai veramente totalmente. Il tempo è sicuramente medico, ma la cosa più importante dalla mia esperienza personale è che le ferite vanno lasciate stare, lasciate riposare, a volte anche ignorate, perché come dicevi prima può bastare un non nulla, anche un solo ricordo per fare riemergere il trauma, riaprire le ferite e purtroppo farle sanguinare ancora.
Certo. Comunque in un tradimento si possono anche considerare le reciproche responsabilità. Certo, chi è ferito e subisce il tradimento non può ammettere subito di aver avuto delle responsabilità per come sono andate le cose, perché si sente perdente, si sente preso in giro, appunto tradito, abbandonato, e dell'altro che è il colpevole, insomma, di questo suo dolore. Puntare il dito è la conseguenza forse un po' più umana, sei stato tu. In realtà poi questa cosa si vede che non funziona, perché la propria vita va presa in mano e quindi occorre subito dopo, o dopo un pochino di tempo, insomma, fare delle riflessioni.
Sì, sono d'accordo e ci terrei a sottolineare un po' questo concetto, perché quando avviene un tradimento, innanzitutto è bene che il tradito, cioè chi subisce il tradimento, si chieda che cosa abbia fatto per essere stato tradito dal proprio compagno o dalla propria compagna. Io sono proprio convinta, infatti, che la responsabilità di un tradimento all'interno di una coppia sia da attribuire a entrambi i partner e non solo a chi tradisce. anche il fatto di essersi assopiti, di non essersi accorti di nulla o peggio ancora di aver fatto finta di non vedere nulla è una responsabilità che secondo me va data alla persona tradita. E i campanellini di allarme in una relazione che non sta funzionando come dovrebbe suonano sempre, ma siamo noi che per pigrizia, per il quieto vivere, per paura di perdere non solo il partner ma anche magari i vantaggi di una relazione, vantaggi che potrebbero essere affettivi, emotivi e anche economici, facciamo finta di nulla e lasciamo suonare questi campanellini ripetutamente.
E infatti, però volevo chiederti una cosa. Appena subito un tradimento, cioè appena la persona si accorge, magari appunto dopo un po' di tempo, però a un certo punto si accorge che questo tradimento c'è stato, la prima reazione abbiamo detto che è quella di dare la colpa all'altro, no? Però nella persona che prova questo tradimento, la prima reazione cos'è? È quella di rabbia, di disperazione. Ecco, questo periodo di rabbia, che diciamo che è anche questo è molto umano, perché insomma è la reazione emotiva a un tradimento. Ecco, questa rabbia come va trattata? Bisogna lasciarla uscire? Bisogna andare subito a parlare con qualcuno? Bisogna sfogarsi?
Beh, ovviamente è tutto soggettivo. La rabbia, secondo me, va assolutamente lasciata uscire, proprio senza ritegno. Certo, bisogna essere un po' evoluti anche dall'altra parte per riuscire a capire che il momento post tradimento è un momento veramente critico, in cui a volte si perde veramente quello che è il senso, si perde veramente quella che è la propria centratura, il proprio equilibrio, per cui io ho visto persone fare veramente delle azioni eccessive.
In consulte proprio.
Esatto,
sì,
esatto.
Al di fuori della loro, esatto, diciamo, idea di se stessi che
esatto,
si ha.
Esatto, ma al di fuori proprio delle loro abitudini caratteriali o di personalità, proprio in momento in cui tra virgolette si sbarella, io dico, no? Si va un po' fuori. E quindi diciamo che nella prima fase ci sta tutto questo. Poi è una questione di tempo. Dopo poco o si riesce da soli a dare un senso a quello che è accaduto e a cercare di evolvere, andare oltre per risolvere o eventualmente anche interrompere una relazione, oppure si cerca aiuto. Certo, se non si è in grado da soli bisogna avere un po' di umiltà e andare a bussare alla porta di qualche esperto.
Certo, o altrimenti magari sfogarsi con qualche amica, insomma,
anche,
perché anche
noi
le
donne,
amicizie insomma,
noi donne siamo brave in questo.
Infatti per questo primo periodo, che insomma poi si parla di coppia ma i tradimenti avvengono anche in famiglia, per cui non dobbiamo dimenticare che ci sono bambini, ci sono i figli, quindi non è possibile arrabbiarsi in maniera inconsulta di fronte a dei bambini piccoli, ma anche a dei figli più grandi, insomma. Ecco, per cui è un periodo quello difficile probabilmente. E allora ritorniamo appunto alla questione del far finta di nulla, no? Cioè sì, al periodo precedente al tradimento, quando c'è in corso qualche cosa ma si fa finta di non vedere, insomma. Quindi tu parlavi di far finta di niente, essere assopiti, insomma, tenere un po' i vantaggi acquisiti, paura di un possibile cambiamento e non ascoltare quella voce che dice attenta, perché qualcosa non va, perché questa voce, questo senso di disagio esiste. È impossibile che una donna, le donne poi con la sensibilità particolare che hanno, che abbiamo, quindi è impossibile che non senta un disagio. Però ecco, probabilmente ci si difende dai possibili cambiamenti, perché insomma accorgersi di un tradimento e farlo venire a galla alla luce significa affrontare un mondo nuovo.
Sì, bisogna avere coraggio.
Bisogna avere molto coraggio.
Guarda, secondo me questa è proprio una mia convinzione. La vita a volte, per permetterti un risveglio, una crescita, un'evoluzione, proprio perché non siamo in grado di farlo da soli, a volte la vita provoca una crisi, un trauma, una ferita profonda. È come se la vita arrivasse proprio a schiaffeggiarti per farti risvegliare, talvolta anche in modo violento, no? E questo è il caso per esempio di un tradimento. A volte è proprio necessario uno scossone. È chiaro che all'inizio rifiutiamo di credere che questo stia capitando proprio a noi,
certo.
Però solo all'inizio. poi deve avvenire, come dicevo prima, una presa di coscienza per arrivare a comprendere l'accaduto e rispondere a queste domande. Perché è avvenuto questo tradimento? Dove ho mancato? Quali sono le mie responsabilità, oltre a quelle dell'altro ovviamente? Che cosa posso imparare da ciò che è accaduto?
Ecco, quindi questa è una fase, diciamo, di raffreddamento dell'emotività.
Esatto.
E quindi la prima fase è quello, insomma, dove c'è la reazione emotiva anche forte, quindi il chiedere aiuto, il confidarsi con le amiche, per fare in modo che tutto questo venga un pochettino, diminuito, insomma, nella sua eccedenza, perché c'è un'eccedenza sicuramente, e per poter vedere le cose chiaramente, ecco, questa eccedenza non è assolutamente utile. Quindi c'è questo secondo passaggio, che è più razionale, più mentale, in cui la persona può fare delle riflessioni. Ma ci sono anche dei segnali tangibili per accorgersi che sta succedendo qualche cosa, quindi segnali da tenere in considerazione?
Guarda, il primo segnale in assoluto di un tradimento è il disinteresse sessuale, poi si passa a quello emotivo e affettivo, ma sottolineo quello sessuale. Mi viene in mente sempre mia mamma, che anni fa, adesso mia mamma è ancora vivente, ha 85 anni, però anni fa mi diceva sempre che un marito non va trascurato, e lei intendeva proprio non solo a livello di attenzioni o emotivamente, ma anche a livello fisico, sessuale. Col tempo ho capito che cosa volesse dire. Il secondo segnale è quando una persona, soprattutto se abitudinaria, cambia abitudini, cambia i ritmi e varia anche l'attenzione e la cura di sé. Il terzo segnale, che potrebbe essere anche il primo, comunque adesso li ho messi un po' così in successione, un po' random, è l'uso del cellulare e del PC. Se il cellulare non è mai stato sotto controllo e il partner adesso se lo porta ovunque, o se chatta fino a tarda notte, o passa più tempo del necessario, più tempo del solito al PC, è il caso che noi sintonizziamo le antenne. Se tiene per esempio il cellulare spento per ore con le scuse più diverse e non l'ha mai fatto prima, anche questo dovrebbe insospettire. Per non dire poi, e qui mi viene un po' da sorridere, se torna a casa con uno strano profumo addosso, peggio ancora con una camicia sporca di rossetto, ma questo è banale, non dovrei neanche menzionarlo.
Senti, quindi tu dai un po' più di responsabilità alla donna nel tenere assieme la coppia, come se, diciamo, la donna come obiettivo nella sua vita avesse come obiettivo prioritario nella sua vita proprio quello di mantenere unita la famiglia, sapendo che per l'uomo questa è invece una cosa sicuramente importante, però più indotta che desiderata in prima persona. E questa è una di quelle differenze che appunto ci sono tra uomo e donna, o sbaglio?
Sì, io spero di essere obiettiva, però sono anche donna, per cui mi fa specie anche dire queste cose. Però sono convinta che la donna sia veramente l'elemento fondamentale della famiglia e l'elemento fondamentale anche della coppia, ma perché uomini e donne sono diversi per natura e noi abbiamo un intuito, una sensibilità e poi una iperprotezione verso la prole che ci porta a mantenere appunto un discorso di famiglia unito, per cui penso che la sua figura sia proprio fondamentale all'interno degli equilibri.
Siamo portate proprio a proteggere, a curare, a prenderci cura di, e quindi non soltanto dei figli ma anche della nostra vita, quindi del nostro rapporto a cui teniamo e della nostra famiglia, insomma, perché la famiglia è importantissima per una
assolutamente
donna.
Assolutamente sì.
E quindi dicevi, ecco, se non siamo assopiti, poi
sì, possiamo sicuramente notare dei cambiamenti nel partner e cercare di andare a fondo. Se invece siamo addormentati, accadrà di tutto e col tempo ci diremo: ma come ho fatto a non accorgermi prima? Semplicemente la risposta è: perché stavo dormendo, ero nel mio mondo, ero assorta nei miei problemi, nei miei pensieri, ero egocentrata, cioè concentrata solo su di me o sui miei figli, sul mio lavoro, sui miei piaceri, sui miei dispiaceri.
Quindi tu dici, insomma, donne, svegliatevi, se volete che le cose vadano come desiderate. Vi ricordo che siete sintonizzati sulla frequenza 101.7 di Radio Città Bollate, e siete in compagnia di Marina. e della trasmissione Donna Radio, ed è con noi nostra ospite graditissima Yolanda. Con Yolanda Counselor stiamo trattando il tema del tradimento. E dunque, Yolanda, allora la donna secondo te avrebbe l'opportunità, siamo arrivati al punto in cui la donna si accorge di questo, ecco. Però diciamo avrebbe l'opportunità la donna di rendersi conto prima che qualcosa sta succedendo, ma non se ne vuole accorgere. Ma in alcuni casi è possibile che la donna proprio non creda al fatto che il marito possa arrivare a tanto, cioè addirittura a tradire, quindi proprio non lo mette nemmeno nei suoi pensieri.
Beh, diciamo che c'è un modo proprio di pensare diverso tra uomo e donna, lo sappiamo, no? La donna pensa spesso che un uomo come lei prima di tradire potrebbe pensare, che come lei prima di tradire ci penserebbe mille volte, oppure non lo farebbe mai, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli, la famiglia. La donna soprattutto tradisce perché non ama più. Un uomo potrebbe tradire anche solo per evadere o per curiosità. Molto spesso gli uomini che tradiscono non vogliono separarsi, vorrebbero essere perdonati. Spesso una donna se tradisce, quindi se si innamora, può anche decidere di andarsene, quindi c'è proprio differenza a volte.
Differenza. Sì, ecco, un'amica che si è trovata proprio in queste condizioni. Il rapporto non era al meglio, però insomma non sempre le cose vanno al meglio, bisogna anche adattarsi ai periodi di crisi. Comunque le cose andavano avanti, la solita routine, i figli, il lavoro, la famiglia, gli impegni. Un fuoco che si era un pochettino spento, insomma. Mai avrebbe pensato che suo marito, che poi tutto sommato era anche presente come padre, diciamo, e anche abbastanza affettuoso con lei, avesse proprio addirittura un'altra vita parallela.
Purtroppo può capitare. Anche in questo caso, comunque, sono convinta che la responsabilità sia di entrambi i partner.
Certo. Eh sì, questa è una cosa da chiarire da subito, insomma, ecco, che il responsabile non è soltanto chi ha tradito, ma anche chi subisce il tradimento, ecco, la responsabilità è importante da chiarire per poter modificare le cose, altrimenti se ci si continua a dare colpa uno con l'altro, sei stato tu, no, ma tu, tutti ne abbiamo esperienza di questo, ma tu, non si finisce più, insomma.
No, e non si cresce.
Non si cambia, non si cresce, non c'è un passaggio che possa essere positivo per entrambi, per la famiglia, per i figli, insomma, perché non bisogna poi mai dimenticare che ci sono anche i figli. Allora, consideriamo ora il tradimento sotto due diversi punti di vista. Da una parte il tradimento visto in maniera positiva, proprio come dicevi tu, come un'opportunità che la vita ti dà, no? C'è qualcosa che non ha funzionato benissimo e la vita ti mette di fronte alla possibilità di farlo funzionare, quindi come occasione per risolvere una crisi profonda, e questo sarebbe l'ideale, insomma, una crisi già magari in atto, insomma. E invece poi consideriamo il tradimento proprio come conseguenza della fine di un amore, cioè tutto finisce.
Infatti, come dici tu, il tradimento può essere una grande occasione per una coppia per mettersi in discussione e risolvere appunto una crisi. Forse il tradimento è proprio lo scossone giusto per avere un giusto risveglio, per riportare attenzione a una relazione amorosa dimenticata, trascurata, per cercare di capire cosa c'è che non va e che ci rende non solo insofferenti, ma peggio ancora indifferenti. Oppure, come dicevi, il tradimento può essere motivo di separazione, quindi di grande sofferenza, di lutto e della fine di un nuovo amore, però di un amore, però poi di una rinascita.
Certo, perché insomma c'è anche da fare una riflessione, insomma, se quell'uomo ce lo siamo sposati, se quell'uomo ci è piaciuto e abbiamo passato tanti anni di vita con questa persona, insomma, c'è la possibilità di rivedere qualche cosa, però questo rivedere, questa rivisitazione deve per forza comprendere un cambiamento proprio. Tu hai parlato molto spesso di cambiamento di punto di vista, ecco, qualche cambiamento di punto di vista bisogna farlo, insomma, qualche perdita ci deve essere, insomma, non può essere più tutto come prima dopo un tradimento, però poi le cose migliorano.
Sì, potrebbero anche migliorare, certo.
Quando la ferita però è troppo profonda, non è facile rivedere queste proprie posizioni di cui abbiamo appena parlato. E quindi non è facile rivedere le proprie posizioni, mettere in conto che entrambi si è sbagliato, che qualcosa già da tempo non funzionava. Allora ci si separa. Ma chi è stato ferito, chi è rimasto solo, magari con i figli, si trova di fronte a un percorso non facile. Ecco, questa è la seconda possibilità, quella non auspicabile, ma che purtroppo succede, la seconda possibilità del tradimento, cioè che la donna resti sola con i figli e che l'uomo, diciamo, si crei un'altra vita con un'altra persona.
Sì, il momento è veramente critico e, come abbiamo anche detto prima, a volte è necessario farsi aiutare, chiedere aiuto a uno specialista per elaborare un lutto, che è il lutto della fine di un amore. Il lutto si può elaborare col ricordo, risalendo agli anni passati insieme, alle esperienze fatte, positive e negative, per ricostruire poi un nuovo inizio. E c'è da dire che il lutto ha dei tempi tecnici e diverse fasi da attraversare, tra cui inizialmente la negazione dell'accaduto, quella frase, quella domanda che ci facciamo: possibile che questo stia accadendo proprio a me? E poi i momenti di tristezza, la rabbia, come dicevamo, l'accettazione e infine il perdono di sé e del partner, che è una parte fondamentale questa.
Eh sì, qui bisogna avere pazienza, molta pazienza, perché il lutto, quindi la fine di un rapporto che ci ha coinvolto emotivamente, non è una cosa da sottovalutare. Ci vogliono dei tempi perché questa cosa, questa separazione possa dare poi dei frutti positivi per la persona che ha subito, insomma, e ci vuole molto tempo. Volevo leggere queste frasi di Elena Ferrante, che è una nota scrittrice napoletana che ha scritto molti libri e che parla appunto di questo momento. In quelle ore fui la sentinella del dolore, vegliai insieme a una nuova folla di parole morte. Devo imparare di nuovo il passo tranquillo di chi crede dove sta andando e perché. Ora mi sentivo in petto un dolore lungo che mi privava di ogni sentimento. A me piace molto questa frase: devo imparare di nuovo il passo tranquillo di chi crede dove sta andando e perché. E quindi c'è una frase positiva, diciamo, di ricostruzione in mezzo a questo dolore, a questa emozione devastante, che è molto importante che anche nel dolore, nell'emozione profonda, si veda sempre un piccolo spiraglio di luce, perché la speranza comunque che le cose ritornino a funzionare non come prima, ma magari anche meglio di prima, deve assolutamente essere sempre presente.
Sì, devo imparare di nuovo il passo tranquillo di chi crede dove sta andando e perché, significa proprio la ricostruzione della propria individualità. Perché a volte nella relazione purtroppo ci si perde, quando ci si ritrova da soli si deve fare poi i conti con se stessi.
Certo. Può accadere che i tradimenti vengano accettati, o meglio subiti, e si rimanga vittime di queste situazioni. Ecco, qui entriamo nelle situazioni difficili, quelle situazioni proprio complicate dove è necessario un aiuto importante, insomma.
Sì, purtroppo sì, può anche accadere, spesso accade, che le vittime di tradimento decidano di continuare a rimanere vittime, di subire non solo i tradimenti ma anche l'egemonia e il potere del partner, pur di non perderlo, pur di non rimanere sole, pur di non rinunciare a una famiglia, a un marito, a un compagno.
Eh sì, perché spesso magari queste persone promettono di non tradire più, che sarà l'ultima volta. Molte donne ci credono per scoprire poi che c'è la bugia di un nuovo tradimento, ma qui entriamo nell'ambito proprio della violenza sulle donne, insomma, in qualche modo. Di questo argomento tu poi sei esperta.
Sì, quindi... anche perché sono volontaria appunto di questo centralino antiviolenza e ultimamente faccio parte anche proprio di un centro antiviolenza di Corsico che collabora con la Casa delle Donne Maltrattate, per cui diciamo che la tematica delle dipendenze affettive e quindi delle violenze psicologiche e fisiche in effetti fanno parte del mio lavoro, ecco.
Yolanda, prima di andare avanti con questo discorso che è abbastanza impegnativo, che si apre una parentesi un po' sulla violenza delle donne, no? Perché quando questi tradimenti sono ricorrenti e la donna proprio non riesce a dire di no, entriamo in una situazione abbastanza difficile. Volevo ritornare un attimino sulle ferite dell'anima, ecco, perché è vero come diceva lo scritto di Oriana Fallaci, che le ferite dell'anima non vengono riconosciute tanto velocemente e con altrettanta sollecitudine delle ferite del corpo, ma questo un po' da sempre, soprattutto nella nostra società, forse occidentale, non so, ma forse anche in altre società, anche la stessa persona a volte prova un sentimento di vergogna nel manifestare, per esempio, di avere l'ansia, di essere così arrabbiata da voler distruggere gli oggetti, per esempio. Tra le altre cose, io ho visto un filmato alla televisione dove a Padova, credo, ecco, non sono sicura se a Padova o a Trento, una persona ha messo in piedi un luogo affinché la gente possa andare a distruggere gli oggetti. Quindi ho visto quello che si faceva, no? Ci sono delle stanze sonorizzate, la persona addirittura si veste, diciamo, in un certo modo, si mette addirittura anche uno schermo in viso e la porta viene chiusa e comincia con una mazza a spaccare tutti gli oggetti. Questa è una situazione, voglio dire, credo unica, insomma, in tutta Italia, no? Queste persone erano felicissime quando uscivano.
Ma io la trovo geniale comunque questa idea.
Anche perché dicevano: io non ho fatto male a nessuno, mi sono sfogata su questi oggetti, avevo tanta rabbia e tanto rancore, non ho fatto male né a me stessa né a un'altra persona.
Sì, bellissimo, lo trovo assolutamente geniale, anche perché veramente si eviterebbero tante violenze fisiche anche su persone, appunto, sì. Scaricando la propria rabbia attraverso, per esempio, uno dei metodi più comuni è quello di prendere a pugni il pungible, per esempio. Sono tutte delle tecniche, delle metodologie per scaricare la propria rabbia che purtroppo accumuliamo e non tutti siamo capaci di buttare fuori, di esternare.
Infatti a volte si urla, per esempio, si urla tanto perché è la rabbia che ci abita, insomma, e la rabbia va espressa in qualche modo, però insomma...
possibilmente non sugli altri.
Non sugli altri e neanche su se stessi. Certo. Allora uno dice: ma che ne faccio di tutta questa energia che a volte salta fuori? Perché insomma, quando ci sono le frustrazioni, quando c'è qualcosa che non va, ma anche sul lavoro, per esempio, no? La reazione è quella di avere rabbia, che non è quell'aggressività che ci porta magari poi ad avere dei comportamenti costruttivi, ma è proprio, insomma, la rabbia, la delusione. Ecco, per cui bisognerebbe proprio che nella nostra società, e quindi tutti quanti noi, potessimo accogliere anche un pochettino di questa rabbia senza giudicare, a volte anche quella dei figli, no? Accoglierla, cercare di farla esprimere e poi passare ad altro, insomma, perché anche la rabbia, quando appunto non diventa una cosa, voglio dire, pericolosa, stiamo parlando delle rabbie quotidiane che abbiamo tutti, no? E una volta che è uscita, poi rende l'animo più leggero, insomma, è la persona molto più disponibile a continuare la sua vita in maniera un pochino più serena. E così, chissà come mai ci chiudiamo gli occhi di fronte alle emozioni negative.
Ma come dicevi tu, probabilmente è una questione di vergogna e anche di pudore. Difficilmente esterniamo quello che noi consideriamo le nostre debolezze, ma in realtà le debolezze poi sono caratteristiche assolutamente umane. E come dicevamo prima durante la pausa io e te, è difficile a volte chiedere aiuto perché ci si sente deboli ad andare da uno psicologo piuttosto che da un counselor, perché comunque, come dire, è come ammettere la propria fragilità, la propria debolezza, che in realtà è assolutamente naturale e di tutti gli esseri umani.
Infatti, perché io volevo rileggere questo passo di Oriana Fallaci perché è da riflettere su questo. Incredibile come il dolore dell'anima non venga capito. Se ti becchi una pallottola o una scheggia, si mettono subito a strillare, presto bareglieri, il plasma. Se ti si rompe una gamba te la ingessano, se hai la gola infiammata ti danno le medicine, se hai il cuore a pezzi e sei così disperato che non ti riesci a aprir bocca, invece non se ne accorgono neanche. Eppure il dolore dell'anima è una malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata. Le sue ferite sono assai più profonde e pericolose di quelle procurate da una pallottola o da una scheggia. Sono ferite che non guariscono, ferite che ad ogni pretesto cominciano a sanguinare. Magari allora quando ci incontriamo potremmo cominciare a dire invece ciao, come stai? Aggiungere anche come stai, che vorrebbe dire come stai fisicamente, ma come ti senti? Ecco, nel momento in cui uno si sente fare questa domanda comincia a pensare alle sue emozioni. Mi sento un po' ansioso, mi sento un po', è successo questo, quell'altro, vabbè, piano piano insomma. Allora, ritornando al tradimento, la persona tradita prova, abbiamo detto, sofferenza, questa sofferenza che insomma a volte non si vuole manifestare, però c'è, si sente ferita e un po' pugnalata alle spalle. Come mai? Le ferite... cosa sono le ferite?
Beh, diciamo che sarebbe un argomento da trattare magari la prossima volta, perché è ampissimo.
Ma tanto per far capire, esatto, quando uno è ferito, che non è la ferita che
sanguisce, certo,
sangue.
La ferita dell'anima è la ferita del bambino che non è amato o che non viene riconosciuto. Quindi diciamo che nel momento in cui sei tradita dal tuo partner, ritorni un po' bambino e ti immagini di avere una madre o una famiglia di riferimento che non ti riconosce e che non ti dà il giusto amore che meriti.
Quindi,
questo è un po'
come
in
sentirsi
sintesi.
Abbandonati, non riconosciuti,
sì.
Più
esatto.
Tu per me non sei più niente,
esatto,
e quindi questo può influenzare molto la nostra anima, che è fragile, l'anima insomma,
anche perché poi il bambino non riesce a capire del perché un amore che esisteva fino al giorno prima e il giorno dopo non esista più, perché nel suo immaginario una madre non potrà mai smettere di amarlo, e così nell'adulto ci portiamo dietro un po' queste,
certo,
cose, no? E diciamo, ma com'è possibile che fino a ieri mio marito mi amava e da oggi non mi ama più? Sembra quasi inconcepibile, inimmaginabile.
Infatti. Quindi è il nostro ego, no? Che è un po' come,
sì,
un bambino.
Sì. Si tratta di ego, anche qui dovremmo aprire una grande parentesi, però è come un bambino che vuole essere al centro dell'attenzione di sua madre.
Perché scusa, c'è anche una regressione, no?
Sì.
Cioè quando una persona subisce un tradimento, sono tante cose,
sì.
Quando una persona subisce un tradimento, oltre a non sentirsi più centrata, insomma, no, al centro della sua vita, è come se tornasse indietro negli,
sì,
anni,
sì,
diventando oppure dando più spazio a quella sua parte più debole, più delicata, più fragile.
Infatti è come quando eravamo bambini che desideravamo essere un amore unico e speciale per nostra madre. Lo stesso accade nella coppia. Noi vorremmo essere un amore unico e speciale per l'altro. Vorremmo che l'altro desiderasse solo noi, nient'altro che noi, e questo un po' utopistico, non credi? In più, cioè, l'ego diventa anche competitivo, vuole vincere a tutti i costi. È difficile che un ego voglia essere secondo, al secondo posto sul podio, o essere considerato inferiore. Per cui la domanda, soprattutto di una donna, sarà: che cosa avrà l'amante di mio marito di più di me? E inizierà questa folle rincorsa per capire quanti anni ha, che aspetto fisico ha, è intelligente, è ricca. E non parliamo poi di quando l'amante di nostro marito è molto più giovane e molto più carina di noi, apriti cielo. Le donne si sentono svilite, si sentono annientate, in quanto spesso hanno anche un pessimo rapporto con l'età che avanza e con la maturità che bussa un po' alla loro porta. E quindi il tradimento con una donna più giovane e più bella è proprio una mazzata.
Quindi si entra anche in competizione. Ecco,
assolutamente,
in competizione
sì.
Con l'altra, e anche questo è un percorso che si torna indietro, insomma, perché quello che l'essere umano, a mio parere, desidera di più è quello di collaborare, quindi di essere alla pari con gli altri, di stare in un gruppo, di avere una famiglia. Quando c'è questo tornare indietro, si sviluppa proprio questo sentimento di competizione che non si annulla mai, perché è difensivo un pochettino, no?
Certo.
Non si annulla mai, e in questi casi, quando una persona si sente ferita, ecco, questo tipo di sensazione riprende il sopravvento, e magari qualcuna si dice: ma insomma, ma io non voglio stare così male. Eppure, entrando in competizione con l'altra persona, poi ci si svilisce magari ancora di più, ci si sente ancora peggio, insomma.
Infatti, un'ultima cosa: quando si parlava di ricostruzione dell'individualità della donna, in questo caso si parla proprio di questo, perché nel caso di un tradimento è come se ci si rendesse un po' azzerate, annullate, e quindi ci deve essere tutto un lavoro di ricostruzione proprio della personalità, di chi siamo, di che cosa vogliamo, del nostro vero sé, poi alla fine.
Quindi diciamo che il riconoscimento, che è importante che venga dall'altro, perché ovviamente noi abbiamo bisogno dell'altra persona che ci riconosca, però anche noi dobbiamo riconoscerci come persone importanti.
Sì, diciamo non anche, ma soprattutto.
Soprattutto.
Prima di tutto siamo noi che dobbiamo riconoscere noi. A quel punto non avremo più paura di nulla, neanche di rimanere da sole. Poi ben venga il riconoscimento anche da parte dell'altro, se è una persona con la quale vogliamo stare in relazione, quello sì.
Certo. Allora possiamo dire questa poesia di Jorge Luis Borges, che dice: con ogni addio impari, e impari che l'amore non è appoggiarsi a qualcuno, e la compagnia non è sicurezza, e inizi a imparare che i baci non sono contratti e i doni non sono promesse. Allora, siamo in chiusura di trasmissione. Yolanda, ti ringrazio per essere stata con noi oggi, ma questo argomento non è terminato.
No, infatti non abbiamo fatto in tempo.
Abbiamo fatto la prima parte.
Sì.
E quindi dobbiamo dire alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci sarà un seguito, una seconda parte. Possiamo fissare come data il 22 di maggio.
Perfetto.
Che è sempre venerdì di Donna Radio, e quindi continuare con queste riflessioni che, insomma, sono riflessioni importanti da fare, che bisogna soffermarci un po' sulle cose, e quindi abbiamo tutto una seconda parte, insomma. Quindi io ringrazio le ascoltatrici di essere state con noi, e quindi saluto anche te, Yolanda, e ci rivediamo il 22.
Grazie ancora e a presto.